Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Intanto do il benvenuto a Maria Stella Fatuzzi, che ci è venuta a trovare.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Ecco, ci hai portato tantissima musica, diciamo, veramente molto bella, eccezionale. Il pubblico di Rete 2 ti conosce già molto bene, però con te parleremo un pochino di questo periodo, dei concerti saltati, di quello che bolle in pentola. Insomma, ci dedicheremo per mezz'ora a te in tutte le dimensioni e quindi ci parlerai di quello che vorrai anche tu. Io direi di partire però con la musica. Che cosa mi hai portato? È un pezzo di Bloch? Che...
Sì, bravissimo, esatto. Compositore svizzero che è nato a Ginevra, poi è andato per motivi di lavoro e anche per il motivo del momento, nel senso Seconda Guerra Mondiale, e si è trasferito in America perché lui era ebreo e lì ha avuto grandissimo successo e ho proposto per oggi una pagina a me molto cara perché è molto rilassante, molto piacevole e si chiama Melody.
E sì, e qui c'era il violino di Maria Stella Patuzzi, questo brano di Bloch, melodia in re maggiore, moderato. Chi ti accompagnava al pianoforte?
Mio papà.
Ah, ecco.
Bravissimo pianista Mario Patuzzi, che appunto mi ha accompagnato in questa registrazione, come anche nelle prossime che ascolteremo. Il dialogo tra violino e pianoforte in questo brano è molto tranquillo. Il violino in pratica è come se fosse una voce umana che richiama un po' appunto queste melodie ebraiche, però nel verso più solare possibile, ecco, anche perché mi piace molto. E per quanto concerne la mia esperienza musicale, diciamo che io sono svizzera e italiana e ho studiato in America con professori ebraici, quindi alla fine è come se fosse tutto un po' un connubio che mi ha avvicinato molto a questa pagina, quindi...
Eh sì, è molto interessante questo, perché ti volevo fare proprio questa domanda a proposito della melodia, no? Abbiamo sdoganato anche l'arpa l'altro giorno con Elisa Netzer, perché tutti pensano agli strumenti, no? In una determinata maniera, magari con un certo stereotipo, no? Il violino ovviamente associato alla sua cantabilità, al
fraseggio.
Sì, al fraseggio melodico, certo. E invece durante il XX secolo, e non solo, il violino ha visto anche altre caratteristiche, ci sono caratteristiche percussive, ritmiche, accordali addirittura. Quindi insomma, mi chiedevo, ascoltando questa melodia, che come tu dicevi, sì, c'è il collegamento con la radice ebraica, ma c'è anche un collegamento sempre nella musica di Bloch con una interiorità, un qualche cosa che adesso ci prelude anche a quello che sarà anche la discussione su questo periodo, diciamo, di reclusione e di magari contatto più con l'interno. La melodia in questo caso, anche questi sapori armonici, portano sempre un po' quasi verso una musica anche mistica in qualche modo. Ora, la mia domanda è in questo senso è questa: che rapporto hai tu con la melodia? Come vivi la melodia sul tuo strumento? Non so se questa domanda ha un senso, ma provo a portela.
Il rapporto con la melodia è cambiata nel tempo. Quando ero bambina mi divertivo tantissimo con le pagine virtuosistiche che avessero tantissime note, tantissimi ostacoli tecnici, eccetera. E deprestavo invece la parte melodica perché pensavo fosse noiosa. Invece poi, crescendo, mi sono resa conto che la parte melodica in realtà è la più bella. È come dipingere con dei colori che la tavolozza, appunto, offerta dallo stesso compositore, ti dà la possibilità di poter veramente comunicare tra una nota e l'altra. C'è un mondo da scoprire, quindi è anche un mondo da regalare. Quindi diciamo che adesso il rapporto è migliorato con la melodia.
Ecco, vedi, quindi tu pensi in un certo senso che la melodia sia come una sorta di protagonista in una sorta di quadro, o come la figuri questa melodia, se posso domandarti?
Cioè... Beh, in questo particolare brano, per esempio, per me è proprio un dipinto di un paesaggio molto solare, magari con l'albore, appunto, e i colori dell'aurora, e quindi, cioè, proprio molto disteso, molto, molto piacevole, molto dolce.
Eh sì, hai ragione, infatti è molto interessante questa discussione, perché prima venivamo da ascolti del XX secolo, no? Stavamo ascoltando vari brani che avevano un forte contenuto melodico, anche perché Britten e anche Arnold sono due compositori comunque inglesi che in qualche modo hanno un collegamento con un certo tipo di tradizione. Poi in quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato di Bream c'era anche proprio il riferimento a Dolan. La melodia invece durante il XX secolo è stata in qualche modo bannata da un certo tipo di musica, no? Da un certo tipo di musica di avanguardia. Invece riesce in qualche modo, forse anche per questo stereotipo, non so. Comunque lasciamo sospese queste divagazioni e io direi ascoltiamo invece proprio il violino, direi, di Maristella in un'espressione, diciamo, di virtuosismo molto elevato, cioè stiamo parlando di uno dei capricci di Paganini. Possiamo dire due parole di questo brano, o comunque dei capricci in generale, di come, perché il virtuosismo è ok, è lì, e poi ogni strumentista deve trovare poi forse qualcosa di personale per poterlo esprimere. Com'è il tuo rapporto con Paganini?
Io ho sempre adorato Paganini in tutte le sue forme, anche nelle parti cantabili, e tra l'altro ho scelto proprio uno tra i capricci che è più cantabile, è più una specie di romanza, una specie di dialogo tra i bicordi della figura maschile forse e quelli invece della figura femminile. Ecco, ho scelto il numero 21, che è anche detto l'amoroso, e proprio anche registrandolo, comunque crescendo con questi capricci, mi sono resa conto di quanta possibilità ci sia proprio sullo strumento. E in più, alla fine di questo bel dialogo, è come se fuggissero insieme i due protagonisti, perché c'è una parte stravelocissima e con picchettati in alto, volanti proprio. Quindi è molto divertente, a me piace molto. L'alto virtuosismo è sempre stato qualcosa che mi ha attirato.
Thank you.
E questo era Paganini, l'abbiamo detto, questo amore, diciamo, tra queste due. Ci stavi suggerendo, Maria Stella, questa immagine, no, che avevi. Però ci siamo dimenticati anche di dire che qui c'è anche un accompagnamento.
Già, molto importante, molto tra importante. L'altro. Sempre mio padre al pianoforte. È stata scritta da Schumann, che si era appassionato ancora di più alla musica sentendo suonare Paganini a Francoforte, e dopo questo famoso concerto Schumann decide di abbandonare gli studi di giurisprudenza e di dedicarsi totalmente alla musica, quindi è stato veramente molto importante, e lui gli ultimi anni della sua vita ha voluto dedicare tutti gli accompagnamenti per i capricci di Paganini come omaggio.
Certo, tra l'altro questa questione di amore, no, in qualche modo, sì, tra compositori, tra stili musicali, l'amore per la musica ritorna nella immagine che ci stavi fornendo, e mi chiedevo in effetti questa, non bisogno, ma in fondo questa ricerca anche di immagini specifiche durante l'esecuzione o comunque durante l'interpretazione, cioè nell'approccio tra strumentista e partitura, mi sembra che per te sia molto importante. Ma da dove deriva? È una cosa tua che hai sviluppato, non lo so, magari guardando film o cose di questo tipo, oppure deriva dal tuo percorso di studi?
No, devo ringraziare una tra le mie migliori insegnanti, l'olandese Susanne Holm, che abita a Pura e che appunto mi ha insegnato a trovare sempre un'immagine o un dialogo o una storia da raccontare attraverso le corde, attraverso lo strumento, per poter rendere anche la musica più interessante. Mi ricorderò sempre la sua lezione, quando in pratica stavo cercando di fare tutto perfetto, a un certo punto mi ferma e mi dice: ma cosa stai pensando? Assolutamente a niente. E infatti si sente, non si sentiva assolutamente nessuna emozione, nessun coinvolgimento personale.
Certo, non è un racconto in qualche modo.
Esatto, quindi sì. È fondamentale secondo me. Beh, tuttora lo faccio e mi diverto molto. Chiaro, con le pagine programmate, ad esempio Stagioni di Vivaldi o Danza Macabra di Saint-Saëns, dove c'è veramente una traccia del compositore, è più facile riuscire a comunicare esattamente quello che intendevano loro o comunque poterci arrivare un pochino più vicino. Adesso invece in altre pagine, in altre musiche è più complesso e più personale forse, ecco.
Certo, ma è molto interessante anche questo fatto, perché molti violinisti, no, anche durante il conservatorio, ricordo, ho parlato con tanti musicisti, oggigiorno forse si ha la tendenza opposta, cioè a collegare molto un discorso di immagine, a parte che magari con un certo tipo di musica questo non funziona, oppure è più difficile in qualche modo, mentre invece con un tipo di musica diversa questo è più diciamo immediato. Ma solitamente nei musicisti ho constatato che c'è la tendenza opposta, cioè il voler esprimere qualcosa però non soffermandosi su quello che è già l'informazione scritta sulla partitura in qualche modo, e tu invece ci sei arrivata al contrario, cioè in un certo modo forse prima c'è stato la musica in qualche modo assoluta, intesa come notazione, dinamica e via dicendo, e poi c'è questo collegamento con qualcosa di extra musicale, che poi ogni volta forse può essere qualcosa di diverso, non so.
Certamente, soprattutto quando si studia un brano e non si ha ancora la maturità per riuscire a comprenderlo bene, poi appunto la storia magari cambia nel tempo, proprio si sceglie un'altra tipologia di storia e poi magari alla fine ci si rende conto che la storia iniziale era forse la migliore, forse la più spontanea, e quindi anche quello è interessante, proprio riuscire a trovare tramite l'armonia, tramite lo studio comunque di tutte le dinamiche eccetera, che sono sempre le prime cose che purtroppo ci si dimentica davanti all'esecuzione, davanti al pubblico, e quindi oltre a tutte queste caratteristiche che sono già state scritte dal compositore, è bello poter aggiungere anche qualcosa di personale.
Assolutamente. E tu hai fatto anche degli studi di composizione quando eri in America. Quanto questo ti aiuta in qualche modo durante l'approccio ad una partitura?
Sì, più che altro uno si immagina un po' quello che abbia spinto lo stesso compositore a scrivere la propria musica. E la cosa che mi piace di più, sinceramente, è poter suonare i brani che scrivo, perché sono proprio ad hoc sulle mie dita. Ovviamente quando ti trovi a dover arrangiare qualcosa per un altro strumento che non è proprio il tuo, lì inizia la collaborazione col musicista in sé, nel senso che comunque per quanto concerne il violino nessun problema. Quando inizia ad essere fisarmonica, violoncello, corni, robe, allora lì bisogna un attimino rivedere.
Certo. Beh, oggi non ci hai portato degli ascolti tuoi, se non vado errato.
No, però
dovrai tornare per farci ascoltare anche la tua musica.
Il 9 agosto, per esempio, ho fatto quest'anno un concerto all'aperto alle 5:30 del mattino in duo con Eliseo Perretta, fisarmonicista. Uh-huh. E per noi ho scritto questi due brani che abbiamo anche eseguito durante il nostro concerto. Uno era Kohav e l'altro Dies Irae, dove in pratica avevo fatto degli intrecci, ma probabilmente ne parleremo più avanti.
Sì, molto volentieri. Tra l'altro questo ci riporta subito a parlare di uno degli argomenti che mi piacerebbe toccare, cioè come è vissuto, no? questo periodo, diciamo, che abbiamo visto, dove molti concerti sono stati annullati. Ora il 9 agosto è molto vicino, sei riuscita ad esibirti, ma appunto come è stato il ritorno, insomma? Perché mi dai l'idea di una persona molto comunicativa e che, tra l'altro, non è che mi dai l'idea, lo so dal tuo curriculum, ha iniziato prestissimo, quindi è sempre stata in fondo a contatto, no? Con le persone, il pubblico, in esibizione, eccetera. Quando si ferma tutto, come è stato?
È stata una tragedia per me, io l'ho vissuta malissimo, soprattutto inizialmente. Vedevo tutti questi concerti che erano già stati prefissati, sai, Opera House di Varna come solista, diretta da mio fratello maggiore, che è un eccellente direttore d'orchestra. Ad esempio a Roma avrei dovuto suonare come solista un brano nuovo, tra l'altro, Ave Maris Stella, chiamato, intitolato proprio così, nella Basilica di Santa Cecilia. Insomma, mi sarebbe piaciuto veramente tanto fare. Con tutte queste date che sono state cancellate o comunque spostate, posticipate all'anno venturo, devo dire che ritornare davanti al pubblico è stato abbastanza difficile per me, perché adoro il pubblico, mi piace tantissimo, però ovviamente cerco sempre di dare il mio meglio e quindi psicologicamente, diciamo, sono abbastanza così.
Eh già, beh, implicitamente si potrebbe dire che non basta, diciamo, l'essere preparata, no, al concerto, ma c'è una sicurezza, io credo, ma in tutti i mestieri, io direi, non solo quelli artistici, che deriva però invece dalla continuità. Cioè, quando uno sta dentro una cosa e la fa tutti i giorni, restituisci in fondo questa sicurezza. A volte magari può subentrare una sorta di abitudine, quindi magari anche di passività, allora magari uno non si impegna più come lo faceva una volta, ma questo può capitare. Può capitare in tutte le professioni. E certo, il pubblico non perdona cose del genere, solitamente musicisti.
Ma per me ogni concerto è fondamentale, importantissimo, anche perché non avendo un manager a disposizione, cioè per me l'importante è farlo bene. Cioè, mi ricorderò sempre quando avevo 5 anni, quando sono andata da mia madre a chiedere: ma che cos'è un concerto? Tu suoni, loro ti pagano. Ah, fantastico, ma mi pagano anche se suono male. Sì, però poi non ti richiamano più. Quindi c'è bisogno dell'impegno e tuttora ce lo metto tantissimo. E, ad esempio, e per me è una tragedia, ogni volta che c'è un concerto che viene posticipato, spostato la data, ci rimango sempre malissimo, faccio il mio piantino, eccetera. Cioè, veramente, per me è una tragedia. Quando invece succede l'opposto, per me è una festa, eccetera. Cioè, sono sempre stata una montagna russa anche così, cioè, nel senso. E ad esempio, il 26 settembre dovevo suonare in duo con mio padre a Brissago per il festival Leon Cavallo. Ma purtroppo l'organizzatore, che è eccellente tenore, Ottavio Palmieri, mi ha detto che si farà poi nell'anno venturo. Successivamente, dopo 20 minuti di sconforto, mi chiama invece Andrea Bacchetti, pianista fantastico di Genova, dicendo: ma cosa ne diresti di suonare il 27 settembre ad Alba, noi due? Faccio: ma sì, che bello! E tutto è cambiato, cioè, nel senso, ero talmente felice e quindi sì, ci sarà questo appuntamento ad Alba per Alba Music Festival e sono tutta gasata e quindi ho ripreso in mano lo strumento tutta felice. Questo strumento particolare, tra l'altro, perché è stato costruito dalla Guardia Svizzera del Vaticano nel 1728 a Roma. E quindi è uno strumento che mi ha dato una fondazione di Lugano, Adapt a Musician, e ne sono veramente super grata.
Beh, bellissimo. Quindi questo sarà il prossimo, diciamo, il più vicino, o ci saranno degli altri concerti qui in zona? Ma c'è qualcosa previsto?
In realtà sì, perché siccome non riuscivo a stare proprio lontana dalla gente e siccome comunque la musica porta sempre dei benefici sia a chi l'ascolta sia a chi la esegue. E quindi da maggio in realtà ho preso l'iniziativa di portare la musica all'interno delle case per anziani, nel senso che gli anziani erano all'interno e io ero all'esterno. No? Ho suonato tanto.
Cioè, facevi una sorta di serenata dal balcone.
Esatto.
Che loro scoprono a faccia. Molto
esatto,
bella.
Come Romeo e Giulietta, però appunto
molto
col violino.
Molto bella questa immagine.
E queste case d'anziani mi hanno accolto veramente super bene ed è stato veramente molto bello anche vedere lo splendore negli occhi alla fine del concerto, che erano tutti entusiasti e poi. Soprattutto perché nelle case per anziani hanno vissuto sicuramente questo lockdown molto male, non potevano neanche più vedere i propri cari, quindi secondo me oltre alla gioia della musica, oltre a magari vedere una giovane che avesse avuto il desiderio di portare qualcosa a loro come un regalo perché non era a scopo di lucro, e quindi è stata appoggiata da tutti e ringrazio, e tra l'altro appunto il 21 suonerò di nuovo alla casa per anziani di Lugano, quindi sono felice anche di tornarci.
Quindi il 21 settembre
agosto
ah,
sì,
no,
sì,
no,
sì,
infatti
venerdì.
No, pensavo quindi, ecco, se qualcuno passa di lì
esatto.
Può ascoltarti
Carezzonico alle 10 del mattino.
Ah, che bello, vedi? Beh, in questo si capisce che comunque forse questa riflessione, non so se deriva anche dal periodo che abbiamo vissuto, ma probabilmente anche sì, però sposta l'attenzione non solo alla musica, no? All'immagine della musica che prima ricercavi, no? Per l'esecuzione, ma proprio si capisce dal tuo discorso che qui si sta collegando tutto, cioè anche il rapporto, la funzione sociale, la funzione culturale di suonare uno strumento, di portarlo nella società, nel mondo. Quindi questo
esatto.
È una visione, diciamo così, che è unificante, per così dire, e a cui credo molto anch'io. Beh, Maristella, ti ringrazio moltissimo di essere stata con noi. Purtroppo il tempo corre ed è già finito, e ci salutiamo con un ultimo pezzo che ci hai portato. È un estratto della sonata in re maggiore, questo
Schoek.
Qui di Schoek,
Otmar,
giusto?
Schoek.
Esattamente, ci mancava quello di Schoek.
Compositore svizzero.
Sì, sì, assolutamente. E vuoi dire qualcosa su questo brano? Proprio 30 secondi? Non so.
Sì, volentieri. Allora, è il terzo movimento, come giustamente stavi dicendo tu. È molto giocoso. A me sembra tanto che sia più una festa. Una festa. Voilà, buon ascolto.
E
grazie.
Concludiamo
infinite.
Con una festa e quindi con questa immagine. Perfetto. Buon ascolto.